passare al bar prima di tornare a casa a parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Distinzioni non ne fai, se la mela si matura, certo non la mangerai.
Continua, caro Parenzo, la grande gara, il grande concorso inaugurato ieri qui alla Zanzara. Chi ha la voce migliore tra queste due signore che sono entrate in rotta di collisione? Cioè, in realtà una è entrata in rotta di collisione con l'altra e l'altra probabilmente nemmeno lo sa, no?
Neanche chi è la signora Mussolini, probabilmente la signora Bruni. Comunque,
quella che state ascoltando è la voce di Alessandra Mussolini negli anni 80, credo, no? 80, che era 82, l'anno dei mondiali.
Bella.
Insomma, è meglio questa voce oppure quest'altra?
On me dit que nos vies ne valent pas grand chose, elle passe en un instant comme freine les roses.
Beh, una bella lotta qui. Caro
Abbiamo
Parenzo.
Detto però che questa di Carlà è molto bella quando c'è un camino acceso.
Sì.
E tu sei abbracciato alla tua bella e c'è questa musica, allora puoi ballare, no?
Sì.
Baciarti con
invece
questa.
L'altra?
L'altra, voglio dire, vai a Rimini o a Riccione o qualche spiaggia un po' più popolare e ti metti scosciato a ballare in modo sfrenato sul cubo.
Vabbè, io non ho capito tu chi avevi scelto, perché qui è in vantaggio la signora Bruni.
No, io scelgo, nonostante la stima che ho per la signora Mussolini, scelgo sicuramente questa melodia della Bruni, perché sono in una fase crepuscolare.
Allora, tutto è nato da questa frase pronunciata da Alessandra Mussolini, una frase contro.
Scusa, solo un secondo.
Che è successo? Che stai facendo?
Sì, grazie. No, era la segreteria di Verdini, perché stanno organizzando una roba con una banca, ma non ho capito.
Ah, ho capito.
Chiedo scusa.
E che c'entri tu con Verdini, scusa?
No, quando mi chiama per le banche, le cose.
Sì, hai chiesto un prestito lì a Siena.
Signor Verdini!
Hai chiesto un prestito, ok.
Io volevo vederlo al Presidente della Camera, perché è un personaggio autorevole e...
Hai chiesto un prestito, sì, hai chiesto un prestito alla banca di Verdini, ho capito.
Una cosa pazzesca quella storia. Comunque andiamo avanti.
Hai chiesto un prestito alla banca di Verdini. Intanto tutto nasce, questo nostro gioco, da una frase pronunciata qui alla Zanzara da Alessandra Mussolini sulla voce di Carla Bruni.
Le canzoni di Carla Bruni dico, terribili, cioè non si possono. Ecco, tu le puoi dare a piccole dosi, questo è un purgante.
Un purgante addirittura, non lo so. Comunque, questa è la Zanzara, se non l'avete capito, ma l'avete capito tutti, 800 24 00 24 su Radio 24. Berlusconi ieri sera porta a porta ha detto che la Merkel gli ha fatto le scuse, ma il portavoce della Merkel ha detto le scuse non sono mai state pronunciate, non sono mai esistite. Prima Berlusconi.
La signora Merkel è venuta da me a scusarsi per la situazione che è stata provocata e mi ha detto in maniera esplicita che non aveva nessuna intenzione di denigrare il nostro paese, e quindi con lei i rapporti sono cordialissimi.
No, poi il portavoce della Merkel ha smentito, non sono mai state fatte le scuse da parte della Merkel. Allora, però non è che uno si può inventare proprio tutto, no? La politica è fatta anche di demagogia, per carità, anche di bugie, no? Di ipocrisia, come ci disse il professor Luttwak, no? Bisogna essere ipocriti in alcuni casi, però non è che si può inventare le scuse quando queste scuse non esistono, cioè, è facilmente smentibile, tra l'altro, cioè, Merkel ha portato le scuse a Berlusconi? Ha dato le scuse a
No.
Uno dice no, non è vero, ho capito.
La cosa è incredibile.
Vai, comunque. Bossi, ho il coltello dalla parte del manico, faccio cadere il governo quando voglio.
Quei giorni in cui non dai più i voti a Berlusconi si va adesso. Che bisogno di patto ho io. Il coltello dalla parte del manico ce l'ho io.
Fino a quando li darai i voti a Berlusconi?
Questo non te lo dico.
Questo non te lo dico, è eccezionale in questo caso. Devo dire che almeno viva la sincerità, no? Cioè, ho il coltello io dalla parte del manico, la golden share della maggioranza ce l'ho io e batte la pesca. Cioè, no, o sbaglio?
Ma mi pare che sono.
Adesso comincio a fare tutti i ragionamenti seri. Mi pare che. Ma chi sei? Pane bianco, chi sei? Mi pare che. Angelo Pane Bianco. Mi pare che. Mi pare che.
No, mi pare. Stavo per dire.
No, senti Sallusti, che ti faccio. Sì, sì, mi pare che siamo alla catastrofe. Vabbè, siamo alla demagogia più così, non avevi niente da dire, hai detto mi pare che siamo alla catastrofe.
No, ma cosa hanno in mano? Stavo per fare un ragionamento, mi hai zittito.
Ma allora i ragionamenti non si fa. Aspetta un attimo, Sallusti, ti carico a molla adesso.
Ah no, Sallusti è ottimo.
Senti,
mi piace moltissimo.
Senti Sallusti su questa lettera alla BCE.
Alto personaggio istituzionale.
Lettera alla BCE, Sallusti.
Io credo che paradossalmente questa lettera rafforzi il presidente Berlusconi per due motivi. Primo, perché praticamente riscrive un patto con gli elettori, riscrive il patto del 94. Perché questa è una lettera dal forte contenuto liberale. Se venisse applicata questa lettera sarebbe la rivoluzione liberale che da 18 anni aspettiamo che si compia e che avvenga in maniera compiuta.
Adesso io capisco tutto, però ho anche grande stima per il signor Sallusti, però insomma adesso che questa lettera rappresenti il nuovo slancio liberale di Berlusconi ho i miei dubbi. Sono un uomo di mondo, abbastanza pragmatico per almeno per capire questo, insomma, che si tratta di una cosa, di una mossa abbastanza disperata per guadagnare del tempo. È vero una cosa però, caro Parenzo, che sei sempre così scettico. È vero che Berlusconi ha guadagnato del tempo, ma allo stesso tempo ha messo di fronte l'opposizione delle scelte da fare. Perché adesso, con questa lettera che è controfirmata dalla Banca Centrale Europea, dall'Europa stessa e un po' anche dal presidente Napolitano, in realtà Berlusconi potrebbe, non lo farà secondo me, potrebbe andare avanti su questi punti, sulla questione dei licenziamenti, su cui i sindacati già minacciano scioperi eccetera eccetera, su cui si mette di traverso anche l'UDC incredibilmente nelle parole di Casini di qualche minuto fa. Però a questo punto dicendo sono le cose che l'Europa vuole, sono le cose che in parte Napolitano ha siglato, ha controfirmato, e che lo stesso Draghi è, come si fa a mettersi contro queste cose, no?
Ma non è che si mette ma non è che adesso l'opposizione, ma adesso però veramente sei paradossale, ci sembra che l'opposizione, allora qui c'è un governo che deve fare delle cose,
sì.
Per ora ha scritto dei titoli vuoti,
sì.
Titoli vuoti perché sono titoli, no?
Sì, però
voglio fare le riforme, dice vabbè sì, dimmi come, dimmi cosa vuoi fare.
Vedrai quando si cominceranno a proporre delle cose, vedrai che tutta l'opposizione sarà contro semplicemente perché vogliono essere contro.
Può essere.
Terry De Nicolò, l'annunziata sarà stata anche una bella donna. Senti Terry De Nicolò, ripresa dalle Iene, il Terry pensiero, la nostra amica, il Terry pensiero.
Cioè, secondo te è giusto o sbagliato questo che in certi lavori dove ci vuole la competenza guardino all'aspetto fisico?
No, è giusto. Beh, io non ho mai visto una donna brutta fare la conduttrice di un programma o...
Ci sono, per esempio, Lucia Annunziata.
Vabbè, comunque sarà stata una bella donna da giovane.
Da giovane sarà stata una bella donna. Poi pure l'intervistatrice, che le dice: beh, ci sono intervistatrici, ci sono, no, conduttrici non particolarmente belle.
Ma chi è quel genio che l'ha intervistata?
No, una delle Iene, non lo so. È con noi Davide Caparini, Lega Nord. Buonasera.
Buonasera a tutti.
Come sta? Come sta,
bene,
signor
bene.
Caparini?
Molto
si
bene.
Sta preparando per la maratona di New York anche lui, insieme alla delegazione di parlamentari.
Grande lottatore.
Sì.
Esatto. Senta Caparini, ma mi dica una cosa, anche lei pensa che per stare in televisione, come dice la signora De Nicolò, bisogna solo essere belli?
Ma no, anche il fatto che mi sembra di pessimo gusto l'apprezzamento che è stato fatto
sull'Annunziata.
Beh, sì, dai, è possibile, ragione così. L'Annunziata è un'ottima professionista, appunto, d'altra.
Sai che il signor Caparini è uno che sbandiera i 420 l'ha sempre fatto, che non paga il canone Rai lo considera illegale, Parenzo, tu lo sai questo?
Da sempre, da sempre.
Però
non l'ha mai pagato.
Non l'ha mai pagato, e per coerenza ovviamente continuo a non farlo, anche perché avendo un ruolo di responsabilità istituzionale mi sembrerebbe ipocrita non cambiare idea, insomma, a maggior ragione visto che ho la possibilità da dove sono di cercare di cambiare le cose.
Beh, però potrebbe essere valido anche il ragionamento contrario, Caperini. Cioè, però, lei, siccome fa parte della commissione di vigilanza RAI, che sì, peraltro ci ha detto una volta che abolirebbe perché non serve a niente, sì, su questo sono d'accordo con lei.
Assolutamente un organo completamente inutile.
Da abolire, lei fa parte di una commissione che in realtà, fosse per lei sarebbe abolita
come tante
altre, certo.
Il Parlamento, che servono magari a creare una presidenza, dei vicepresidenti.
E perché perché lei continua a starci così? Perché il partito le ha detto di stare dentro la commissione?
Beh, effettivamente ci hanno rimandato un po' di forza, anche perché comunque è una materia complessa e quindi.
Come di forza? Cioè, cosa le hanno detto?
Per la mia esperienza probabilmente hanno ritenuto più opportuno che ci rimanessi. In Lega basta che venga detto tu vai lì che servi lì, non servono altri commenti.
Cioè non serve altro, dico, servi lì alla commissione di vigilanza RAI, punto e basta.
Esatto. Non si può discutere, insomma.
Non si può discutere.
Tutti sull'attenti.
Senta, ma... per cui lei non ha mai pagato il canone RAI, però ha un ruolo istituzionale. Non c'è una contraddizione in questo, anzi fa una battaglia per l'abolizione del canone RAI, che considera illegale.
Da quando sono entrato in Parlamento, che le mie proposte di legge o le mie iniziative, gli emendamenti e quant'altro sono volti a cambiare il rapporto tra cittadino contribuente e lo Stato, e quindi la RAI.
Senti, vogliamo dire ai Carabinieri, Parenzo, vogliamo dire ai Carabinieri di fare una visitina a casa del signor Caperini per fare quell'operazione?
Non voglio capire cosa succede, cioè, ma le hanno mai blindato il televisore, le hanno chiuso il televisore?
La disdetta canone RAI è a norma di legge possibile. Dopodiché
lei l'ha fatta la disdetta? L'ha fatta la disdetta, Caperini?
Sì, assolutamente.
Ma non è mai venuto nessuno a controllare se lei insomma, il televisore la guarda, diciamo la verità. Confessi, il televisore la guarda.
Ma nulla da confessare, assolutamente, già di.
Cioè, la RAI la guarda lei?
Adesso non esageriamo.
Vabbè, la RAI la guarda, ma basta avere un televisore in realtà, basta possedere un televisore.
È una tassa di possesso sull'apparecchio televisivo.
Dunque lei sostanzialmente con questa lettera di disdetta ha mentito, ha detto una stupidaggine. Cioè,
No, io ho detto venite a casa mia a suggellarmi il televisore, attenzione.
E non sono venuti?
Io ho utilizzato la legge per quella che è.
Ho capito.
Ma proprio per dimostrare che è una legge assoluta, oltre che iniqua, ma vabbè.
Anche inapplicabile.
È inapplicabile, ragazzi, è stata inventata quando c'era la radio.
Sì, ma io guardi, sono d'accordo al 100% con lei. Però facciamo. Comunque. Ma che evasione fiscale? Sì, in parte lo è, Caperini. Lei è in parte un evasore, o no?
Infatti, sul mio sito, dà le istruzioni per disdire canone RAI, www.caparini.com, così vi faccio la pubblicità.
Bene.
Trovate tutte le indicazioni per fare una obiezione fiscale. Non è una disdetta di un canone, perché non è un canone, è una tassa di possesso sull'apparecchio televisivo.
Allora, la cosa è questa.
Chi lo fa deve essere cosciente che fa un atto di obiezione fiscale.
Atto di obiezione fiscale di Davide Caperini, membro della commissione di vigilanza RAI, che non considera illegale il canone RAI, anzi non l'ha mai pagato. E io direi una cosa, cari signori di Torino, là dov'è la sede legale della RAI che fa queste cose qui, mandate i funzionari a casa Caperini a questo punto, per legare il televisore e chiudere il televisore. No, Parenzo, che dici?
Sì, faccia una foto e poi posti tutto su Facebook, tanto ormai nell'era...
Andate, funzionari RAI, sbrigatevi, andate a casa Caperini, dia l'indirizzo, no, l'indirizzo magari no, meglio di no. Comunque
Ci mancherebbe, pensa d'olio, dai, tutti sanno dove abito, almeno in Valle Camonica, quindi non è difficile trovarmi e sanno anche...
Valle Camonica, andate lì...
Via Fondolo 3, Mezzo d'olio.
Via Fondolo 3?
A Mezzodoglio,
via Fondolo 3, Mezzodoglio, Davide Caperini, Valle Camonica, andate là e sigillate sto televisore, perché voglio dire, ve lo chiede lo stesso Caperini. Viva Rai, se starai buono il tuo mazzinga. Bene, sono 18:49, 800 24 00 24. David Parenzo in collegamento, credo, non so da dove, da Marte, da dove sei che ti sento male oggi?
No, adesso mi senti meglio, sono nel Granducato di Toscana.
Granducato di Toscana, benissimo.
Perché sto aspettando la babysitter 26enne che venga a intrattenerla un attimo.
Sì.
Ho acceso il caminetto.
Beato te. Vabbè, sei come si dice in buca, come si dice in Toscana, in buca di tre.
Ragiono di politica con me stesso.
Ragione di politica da solo.
Davanti al caminetto.
Allora, volevo chiedere a
la babysitter 26enne.
26, vabbè, ma è inutile che adesso approfondiamo la babysitter che deve arrivare a casa Parenzo. Cioè, mi sembra una cosa. Cioè, hai trasformato questa trasmissione in una sorta di così di.
Sì. No, dico, hai trasformato.
No, no, allora, e qual è lo scandalo? Davide Caparini conosce bene le cose della RAI, voglio sapere da lui. Qual è lo stipendio più scandaloso che secondo lei c'è alla RAI? Lo stipendio proprio più scandaloso. Sappiamo che ci sono stipendi ogni tanto molto alti, eccetera, eccetera. Lo stipendio più scandaloso di cui lei ha conoscenza, qual è?
Ma io credo quelli dati ai conduttori di varietà.
Conduttori?
Conduttori di varietà, di programmi di varietà, anche perché...
Vabbè, quelli però si possono, come dire, si possono, vuol dire, finiscono, non sono mica per l'eternità.
Sì, però, caspita, qui stiamo parlando di, in moltissimi casi, persone che, magari di buona professionalità, per l'amor di Dio, ma che acquisiscono notorietà proprio grazie al servizio pubblico e attraverso quello poi... moltiplicano.
Ma lì c'è il mercato, però Caparini, quello, lì c'è il mercato che funziona.
Ma questo è il problema di fondo. Il problema di fondo è che non sappiamo ancora oggi cos'è il servizio pubblico. Io ho spulciato le comunicazioni da parte della RAI alla commissione di vigilanza. E noi praticamente finanziamo, per esempio, la televisione tedesca per quanto riguarda tutte le miniserie, fiction varie loro, telefilm. Finanziamo quella americana che vi assicuro non credo abbia bisogno proprio dei nostri soldi. E non esportiamo nessuno invece dei nostri prodotti.
Cioè la RAI butta via i nostri soldi sostanzialmente.
Sostanzialmente sì, cioè, se questi sono...
Vabbè, faremo prima o poi un libro nero degli sprechi, un libro bianco o nero degli sprechi RAI. Senta Caparini, però le voglio chiedere una cosa. La questione sollevata dal presidente della Lega Rimberti sulla Berlinguer, lei se deve scegliere tra il TG1 o il TG3, cosa vede?
Bel match, ragazzi, bel match. Posso rispondere Sky TG24.
Ha fatto uno spot alla signora Carelli, sì, ho fatto un misto tra Carelli e Varetto.
La signora
Varetto.
Sì, Carelli, ce lo ricordiamo tutti, insomma, è una sua creatura, poi adesso ha passato il testimone.
Preferisco Sky TG24 al TG1 e al TG3.
Ma il loro non le piace?
L'obiettivo è quello di arrivare a una, comunque anche per la RAI, per il servizio pubblico, a una rete o news. Poi io ho fatto una battuta in commissione di vigilanza, invece di lottizzare le reti verranno lottizzate le fasce orarie, però per una questione di economicità e per una
comunque anche la Lega qualità. Anche la Lega non è che si è tirata indietro da questa lottizzazione, cioè
insomma non è che
qualche cosina l'avete fatta pure voi, diciamo
chi avete nominato voi
in maglietta verde, ma nelle testate nessuno.
Ce n'era uno che avete nominato alla rete, ne avete nominato uno che adesso però no, signor Paragone, no?
A dimostrazione del fatto che poi i nostri non è una occupazione militare, ma è semplicemente un'indicazione di sensibilità provenienza da emittenti locali, che poi ognuno ovviamente è libero di esprimere la sua professionalità.
La sensibilità.
Però sto TG1 dica la verità, anche a lei proprio non piace. Cioè così com'è non
se fosse per lei sarebbe già andato via sto Minzolini, mi dica la verità Caparini.
Ma no, allora a me non piacciono proprio le cose paludate, e tanto è vero che ascolto voi invece di guardare TG1 perché siete in contemporanea, quindi dovendo scegliere scelgo la Zanzara. Dopodiché, ma non è una paraculata questa, la verità.
Anche perché adesso veniamo a una cosa molto seria, Caparini. Garimberti ha fatto bene oppure si è svegliato improvvisamente? Perché...
Da come si era sviluppato il contraddittorio in commissione era inevitabile, nel senso che è evidente la parzialità, ma qui tutti seguono un'imparzialità che non può esistere. Nelle cose umane non esiste, e a maggior ragione non esiste nel giornalismo.
Dunque vive il TG3 da questo punto di vista, fa il suo mestiere.
Ma è un'ipocrisia pensare che le cose possono essere diversamente.
Allora Caparini, noi abbiamo la lista, la blacklist qua, vero Parenzo?
È uscita
sta blacklist. Abbiamo lei nella blacklist di Bossi, nella blacklist del cerchio magico.
No, attenzione, da quello che leggo non è stata accreditata al segretario federale, bensì a un livello inferiore.
Ma chi è che la fa? Ma esiste allora sta blacklist?
Ma io non l'ho mai vista. Sinceramente non l'ho mai vista.
Per fare capire agli ascoltatori, sono deputati della Lega che sarebbero entrati in rotta di collisione con l'entourage di Bossi.
Con Bossi, specifichiamo col cerchio magico, non con Bossi.
col famoso Cecchio Maggio, e che probabilmente non saranno ricandidati, addirittura non dovrebbero più andare in televisione. Ma ne riparliamo dopo il giornale radio, sempre con Davide Caparini, Lega Nord, 800 24 00 24, La Zanzara, tante altre cose. Parenzo, cerchiamo di collegarci meglio telefonicamente.
No, dal ora mi senti bene ora?
No, adesso sì, meglio. Dal Granducato di Toscana. Siamo qui 19:18, La Zanzara su Radio 24, 800 24 00 24. Parenzo in collegamento dal Granducato di Toscana, per l'esattezza dalla città di Siena. Sentiamo insieme i titoli del già citato TG3 della signora Berlinguer.
Buonasera a tutti.
E adesso i titoli del TG3
di Bersani.
Scontro sulla lettera del governo all'Europa contro i licenziamenti facili, sindacati pronti allo sciopero, in studio il segretario della CISL, Bonanni. Berlusconi, manterremo gli impegni, Bossi sulla lettera Tremonti si è sfilato, i frondisti del PDL ora passo indietro e maggioranza più larga. L'opposizione nella lettera ennesimo attacco al mondo che lavora, Casini un patto scellerato che alimenterà lo scontro sociale. Volano le borse dopo l'accordo europeo anticrisi che salva la Grecia e le banche, Milano guadagna oltre il 5%. Nonostante il sole ancora frane in tutte le zone colpite dall'alluvione, si scava nel fango anche con le mani per trovare dispersi, all'appello dei sindaci qui manca tutto. 50.000 persone ai funerali del campione Simoncelli, palloncini con il numero 58, la musica di Vasco, gli amici e i genitori seduti intorno alla bara. Approvata alla Camera una mozione dell'Italia dei Valori che impegna il governo a ritirare i finanziamenti per il ponte di Messina, ma il ministro Matteoli smentisce.
Eppure sai che non va la vita come ragazzo mio. Ci sono volpi di colle stufanti di là, mille topi tutti per te. Le zanzare che pungono me sono le stesse che poi pungeranno te. E tutto questo perché con tanti galli che cantano non si fa mai giorno. Con tanti galli che cantano troppe galline rispondono e se i piccioni spariscono.
E va bene, va bene. Mettiamo fine, poniamo fine a questo massacro, a questa tragedia.
No, io lo faccio ultimamente non solo perché tu me lo chiedi, ma perché so che piace molto il professor Prodi.
Esatto, sì. Ma questo è vero, eh?
No, adesso non è una burla della Zanzara, cari ascoltatori, ma il professor Romano Prodi ha decontattato dalla nostra redazione.
Ha detto:
presto verrò da voi, però ultimamente, diciamo, mi piace molto il chi
Naturalmente ha detto il contrario, come è evidente nella nostra ridicola ironia, però è così, ha detto. Però quel Parenzo, com'è che fa quel Parenzo con chi co
non si può fare sempre chi co, paese che cade.
Proprio così ha detto la nostra segreteria, ma noi naturalmente lo abbracciamo.
Aspetta,
molto.
Aspetta amore, aspetta, adesso arriva anche Verdini, non piangere.
Ma che c'entra Verdini?
No, mia figlia, gli ho detto che gli portavo Verdini così giocavano con le banche.
Un po' davanti. Va bene, intanto avete sentito che c'è una lettera che però non risulta ai vertici del PDL di alcuni dissidenti che pare facciano capo al signor Pisanu. In cui si chiede a Berlusconi di mettersi da parte. Allora, prima di tornare con Davide Caparini, Lega Nord, che è in collegamento con noi da Milano, andiamo a Foggia dal signor Antonio. Antonio, buonasera.
Ah. Buonasera, Cruciani.
Dica.
Io volevo fare una considerazione rispetto a quanto ha detto Fini a Ballarò. Quando ha fatto riferimento alla moglie di Bossi che è una baby pensionata, no?
Sì.
E Maria Stella Germini ha replicato, non so se avete visto le immagini, ha replicato no, lavora ancora.
Sì, in realtà non è vero, nel senso che si è andata in pensione e poi lavora per una scuola privata.
Sì, no, ma la cosa bella è stata proprio quello, cioè a Foggia c'è un detto che dice sopo gut l'acqua velluta.
Com'è, scusi? Cioè, com'è, Antonio? Scusi, com'è?
Sopogut l'acqua volluta.
E che vuol dire, scusi, perché per me è quasi arabo, è arabo.
La persona che si è scottata
Ma cos'è Stat Musica, scusi?
La viva voce, l'altro telefono.
Ah, lei ha un...
mi dà la ricevuta, per piacere.
Ma scusi, ma... Una roba pazzesca, scusi Antonio, ci perdoni se lei è in collegamento in diretta, se ha chiamato lei, e faccia con comodo qui, noi siamo in diretta.
Non ma c'è... sono, sto pagando il casello autostradale, non è che può aspettare me...
Beh, ho capito, ma Antonio, ma è lei che ha chiamato, abbia pazienza. Cioè.
Oh, mi avete messo voi in contatto in questo momento.
Sì, vabbè, ho capito, certo, però è lei che ha chiamato.
Vabbè, vi voglio bene.
Vabbè, allora che vuol dire però?
Ah, che cosa vuol dire?
Beh,
cioè,
certo.
Sulla persona che si è scottata,
sì,
no? Con l'acqua bollente,
sì,
no, noi gli buttiamo l'altra acqua bollente, cioè nel senso, che significa questo? Che stamattina ho visto, prima di andare via da casa, ho visto Agorà, che in effetti hanno ripreso la
insomma,
notizia.
Ma che vuol dire? Perché quella cosa là la vuole applicare alla vicenda della moglie di Bossi, quel detto?
Perché in buona sostanza è una baby pensionata che in più lavora ancora, capisce?
Ah,
cioè, oltre a percepire la pensione,
sì,
ancora lavora.
Sì, ma non è che lavori illegalmente, non è che si deve nascondere per lavorare.
Non
è che quelli che hanno la baby pensione non possono lavorare.
No,
cioè, o la
ma ci mancherebbe. Dicevo, era meglio se ci stava zitta, voglio dire.
Ma lei non ha parlato veramente, hanno parlato gli altri. Grazie,
no,
Antonio,
no,
grazie.
Lei, ciao, arrivederci.
Grazie. 800 24 00 24. Caperini, allora... Mi dica qualcosa sul presidente Fini. Che impressione le ha fatto vederlo parlare così della moglie di Bossi?
Poteva anche evitare, cioè buon senso e garbo lo avrebbero consigliato in quel modo, insomma, dai, cioè, le cose poi private, la famiglia, così. Io questo modo di far politica proprio non lo tollero.
Ma è vero, che Bossi non viene più a Ponte di Legno, perché tra la famiglia Caperini e la famiglia Bossi, insomma, cioè, non c'è più l'idillio di un tempo?
Beh, era questo venuto, si è anche rilassato, è stato 3 giorni distante anche dai clamori, insomma, quando viene a Ponte riesce anche a rilassarsi un po', cosa che è quasi impossibile altrove.
Ma
le manca un po' il Bossi, Caperini, il Bossi di anche solo di 8 anni fa, quel Bossi.
Vabbè, ma scusa, ma è successo qualche cosa, Parenzo? Scusa.
No, certo. Ma che c'entra? No, al di là della marchetta che si è ripreso, mi pare benissimo.
Cioè, vuole dire, Parenzo, Caperini, ha sbagliato a dare dello stronzo a Tosi?
Ma io, guarda, se conto le volte che mi ha dato dello stronzo, credo che ci faremo una trasmissione. Cioè, Umberto è sempre stata una persona molto diretta, a volte irruenta, sicuramente sincera.
Ma comanda sempre lui in lei?
Sì. Comanda sempre lui.
Cioè, ma se l'è meritato, voglio dire, se l'è meritato Tosi questo appellativo o no? Oppure Bossi ha sbagliato? Perché, insomma, fa delle interviste, dice la sua, Tosi, fa il suo mestiere o no? Oppure esagera lo stesso sindaco di Verona?
Ma no, ma lì c'è una normale dialettica interna. Poi il capo ha sempre bacchettato anche ai fini politici le sue persone, molto, molto spesso, anzi, le utilizza, nel senso che bastone e carota anche con gli alleati, e quindi è normale. Ha bisogno, immagino, che utilizzi anche strumentalmente ai fini del dibattito politico le posizioni dei suoi sindaci, che ovviamente sono le nostre posizioni, le posizioni dei problemi della quotidianità della gente. Ma ovviamente c'è anche la Realpolitik, l'alleato, e bisogna del presidente.
Cioè, una specie di Machiavelli, cioè, è un, no, un grande maestro della...
Lui è sempre stato molto, molto abile in questo.
Molto abile. Senta, ma insomma, lei c'è in questa lista di proscrizione, sì o no? Capito? Non ho mica capito se lei è o no una lista di proscrizione.
Ma a parte il fatto che non credo che esista, perché solo un pazzo può pensare di fare quello che solo Bossi può fare.
Quindi, ho capito, ma se qualcuno l'ha fatto, se qualcuno l'ha fatto.
Le liste le fa Bossi, io credo che potrebbe anche incazzarsi sapendo del contrario.
Se ci fosse una lista di proscrizione si arrabbierebbe?
Sì, ma anche perché poi io ho assistito alla definizione delle varie liste, insomma, in Lega avvengono secondo anche criteri oggettivi, la partecipazione a commissioni, progetti di legge, i voti fatti, la presenza sul territorio, il gazebo, manifestazioni, eccetera, eccetera.
Cioè, cosa accadrebbe se si arrivasse per esempio all'espulsione di Tosi?
È un'ipotesi talmente irrealizzabile che non so cosa dirti, nel senso che cosa accadrebbe se espellessero Alfano dal PDL, cioè
addirittura
perché Tosi è tipo Alfano, cioè un peso simile a quello di Alfano, cioè.
Ma sicuramente in Veneto sia Tosi che Zaia sono due esponenti di primissimo,
sì, piano, certo.
In modo diverso, con caratteristiche diverse, e piacciono entrambi tantissimo.
Senta, un'altra cosa prima di lasciarla, ma intorno a Bossi chi è l'anima nera, cioè la persona che lo consiglia in maniera più negativa, perché esiste questa cosa, c'è qualcuno che dà dei consigli a Bossi che se ne è preso cura soprattutto fin dopo la malattia, chi è l'anima nera?
Ma tu dici che ci sia un'anima nera? No?
E che ne so,
o l'anima verde.
Sì, ecco, per la parte il fatto che se fosse sarebbe verde, ma al di là di quello, no, non credo. Io credo che il capo ancora oggi abbia
in mano la situazione.
Ma abbia in mano la situazione, sì. È chiaro che siamo in un momento difficile dei rapporti con l'alleato all'interno di una maggioranza che ha delle grandissime difficoltà, e con un paese che chiede delle risposte diverse da quelle che la coalizione.
Comunque Bossi, dando dello stronzo a Tosi, non ha sbagliato, dice lei.
Ma no, ma
cioè è fatto così, spesso
non gli darei così tanto peso, cioè è toccata un po' a tutti, tocca anche a Tosi, ma è più un segno di affetto che neanche che non preferisco uno stronzo da Bossi che non essere ignorato.
Questo non è male. Grazie a Davide Caparini, Lega Nord. Siamo qui, Zanzara Party di questa sera, 19.35, 800 24, 00 24 per chiamarci in diretta. Chi è che sta bussando a casa tua, Parenzo?
No, non sto bussando, sto facendo le castagne sul fuoco.
Naturalmente la vicenda dei licenziamenti, tutti ancora da definire, le modalità, come le aziende potranno licenziare di più, eccetera, eccetera. Non si sa nulla del dettaglio. E provocano reazioni pazzesche, sindacati sul piede di guerra, Bonanni che dice potremmo fare lo sciopero generale insieme alla CGIL. In Italia non cambia nulla, niente, non cambia niente.
Beh, dipende come cambia,
niente,
amico mio.
Niente, non cambia nulla. Lo dovresti sapere bene, tu che non hai un contratto a tempo indeterminato, cosa significa? Lo dovresti sapere bene, dovresti appoggiare,
certo,
dovresti appoggiare qualsiasi norma preveda maggiore flessibilità, qualsiasi norma. Vabbè, lasciamo perdere.
Ha fatto il pistolotto.
Certo che ho fatto il pistolotto. Salvo da Catania, salvo.
Buonasera.
Dica.
Buonasera. Allora, volevo solo intervenire.
Io fossi in Berlusconi, farei una proposta geniale. Do un consiglio a Berlusconi. Faccia proprio il disegno di legge del senatore Ichino. E lo proponga, dica questo. Firmo il progetto di legge, quello là. La mia proposta è quella.
Ma non hai capito che Berlusconi non c'è. Cioè quello che tu vedi
forse
è un'immagine,
forse
è un ologramma. Quello è un ologramma.
Forse hai ragione.
No, senza forse, un ologramma quello lì. Non esiste, è un ologramma. È lì, dici chi è? Berlusconi è una proiezione, è un video.
Lo scontro La Russa della Vedova. Lo scontro, vengo subito da lei. Lo vengo subito da lei, Salvo, un attimo solo. La Russa versus della Vedova.
Quando Berlusconi oggi ha detto in questa telefonata che spero non l'abbia distolto dall'impegno principale assieme agli altri leader di stare lì a discutere dei destini dell'euro, però se ha trovato il tempo va benissimo, meglio per lui, mica mi dà fastidio.
Lei sospetta che questa breve assenza di Berlusconi...
No, spiegamelo bene, che ero distratto.
Me
lo puoi spiegare per cortesia?
No, è un problema tuo, poco tempo.
No, perché hai detto che ha fatto male a venire a parlare al telefono.
È un problema tuo.
No, scusa, non è mio. Allora, aspetta, su questo voglio dire una cosa.
Non c'è traccia che sia stato fatale ai destini dell'Italia questa breve assenza allo Stato.
No, ma non era un'assenza, c'era una pausa. Ma voglio dire, ma ti pare che possibile? Scusa, della verità.
Sai, ministro, posso finire?
No, a me no, non secondo me dopo questa cosa che hai detto dovresti lasciarmi.
Ciò detto,
il tempo di un'interruzione.
Che sia tornato a scoprirsi dei destini dell'Italia.
Spero che me la dia dopo.
Della Vedova questionava sulla telefonata di Berlusconi a Porta. Peraltro non è l'unico, perché anche il presidente francese Sarkozy oggi ha detto, sapete che Berlusconi è intervenuto ieri dicendo Bini Smaghi dovrebbe andare via, in sostanza, il membro italiano della Banca Centrale Europea dopo la nomina di Draghi. Bini Smaghi tentenna, eccetera, eccetera. Berlusconi è intervenuto a Porta su questo. C'è anche una discussione con la Francia che si aspetta le dimissioni di Bini Smaghi, e Berlusconi ha detto, siccome è stato nominato dal governo, è il governo che decide se deve andare via o no. La questione è abbastanza complicata dal punto di vista procedurale e tecnico. Comunque Sarkozy che cosa ha detto? Che queste cose, di queste cose in televisione non si parla. Sarkozy
Bonsoir, Monsieur Berlusconi, en parlant en émission télé par téléphone, il a demandé officiellement à Monsieur Benismaghi de démissionner. Je vais savoir si vous avez un commentaire à faire là-dessus.
Ben, il y a un engagement qui a été pris. Comme toujours, c'est mieux de tenir ses engagements. Et je me félicite que ces engagements soient tenus. Mais enfin, je ne sais pas si c'est la télévision est la meilleure façon de faire passer les messages, mais bon.
Capito, non so se sia la televisione il modo migliore per far passare questo messaggio. Spero che l'impegno dell'Italia venga mantenuto. Va bene.
Capito, siamo screditati ovunque.
Vabbè, questa è una stupidaggine. Berlusconi è intervenuto a porta, ha detto la sua su Benismaghi e su altre cose, punto.
Ma che è una cosa che per gli altri leader europei è una sgrammaticatura.
Ma sì, perché in Italia, negli altri paesi ci sono dei canoni su intervenire in televisione, come non è che si va in televisione ogni secondo come in Italia.
Canoni, c'è anche, come dire, un galateo istituzionale.
Ma ci vanno tutti in televisione in Italia.
Comunque, se te piace così, guardi, io che ti piace così.
Salvo da Catania, salvo.
Allora, sì, io volevo intervenire un po' sul discorso del canone Rai, perché ero in macchina poco fa, adesso sono rientrato in studio,
sì, allora...
l'onorevole Caparini, commissione vigilanza. Allora, mi sembra veramente ridicolo sentire in radio una persona che ha quella carica, che è arrivato a un certo punto va a dire io non lo pago e me ne vanto. Io che sono stato pizzicato dopo 15 anni che non ho pagato il canone, perché sono stato mi arrivavano cartoline dal comune, ci sono delle società incaricate, se volete nel dettaglio poi vi posso anche spiegare come funziona.
No, per carità.
Non è il momento, logicamente, e posso semplicemente dire che da quando mi sono sposato e ho creato una famiglia, il comune incomincia a mandare delle cartoline perché dà gli elenchi dei residenti. Comunque,
vabbè, insomma...
la possibilità c'è, il modo c'è.
Cioè, a lei le hanno sigillato il televisore?
No, il televisore non viene sigillato. Si è presentato a giugno una persona alle 15 di pomeriggio, si è presentato con un tesserino incaricato dall'Agenzia Entrate per dire che è una forma di evasione, perché questo canone...
Ho capito,
essere...
Salvo, io non ho capito bene una cosa. Lei rimprovera Caparini perché dice un
commento... Allora, io rimprovero che una persona che
ha un ruolo istituzionale,
un ruolo
sì,
importante, istituzionale, per giunta neanche lo sapeva...
Ma lui fa l'obiezione di coscienza su questa cosa qua.
Rai,
lui fa obiezione...
Non paga il canone.
Una battaglia politica su questo. Poi uno può criticare questa cosa qui, che è membro della commissione di vigilanza e non paga il canone.
Ma da lui non sono andato, è una battaglia politica, però non mi meraviglia che il suo capo e lui deve dire attenti e si presenta in commissione vigilanza Rai e proprio riveste questo ruolo, a maggior ragione vigilanza Rai, e non va a pagare il canone. Io lo capisco che il suo capo ha detto devi andare lì e lui si mette sull'attenti. Poi naturalmente sappiamo che anche il suo capo ha i suoi problemi con la moglie e quant'altro, eccetera,
che problemi ha con la moglie? Che problemi ha con la moglie?
Il capo di Caparini.
Bossi, che problemi ha con la moglie? Scusa.
No, non è che la moglie ha problemi con Bossi, attenzione, è che la moglie che si è messa in pensione, una pensione a baby.
Ma veramente lui non lo considera affatto un problema. Salvo, la ringrazio.
Non è un reato, comunque le voglio dire, il marcio sta sempre a monte. Ecco,
a monte.
Tutto qua.
Isidoro da Treviso, buonasera. Intanto ho letto oggi su Repubblica un'indiscrezione sul vertice di ieri cui ha partecipato Berlusconi, che finora non è stato smentito, almeno mi sembra, no?
Cioè?
Ti leggo, quando il Cavaliere prende la parola davanti agli leader europei, eccetera, eccetera, sono tutti ansiosi di sentire le misure che intende proporre dopo 2 mesi di pressing, ma Berlusconi parla d'altro, se la prende con i media che ribaltano la realtà e con i giudici che inventano accuse ingiuste sul Bunga Bunga. I capi di Stato e di Governo di tutta Europa restano di ghiaccio per il debutto dei festini di Arcole nel chiuso di un vertice internazionale. Tra l'imbarazzo generale e il presidente Van Rompuy, già premier belga, raffinato poeta, che trova le parole giuste per riportare il discorso su binari più consoni alla sede. Caro Silvio, dice con pacato sarcasmo, stai tranquillo, nelle conclusioni del vertice non ci sarà alcun riferimento al Bunga Bunga. Fantastico. Andiamo a Treviso, Isidoro, allora.
Eccoci qua.
Dica.
Sì, io volevo parlare delle pensioni baby. Ecco, io non so a quando risalga quella legge, chi l'abbia fatta, chi l'abbia votata, ma mi ricordo benissimo tutte le battaglie che sono state fatte quando i
vari
governi...
Le norme sono cambiate, Isidoro.
Come?
Le norme sono cambiate da quando fu introdotta...
Tutte le battaglie che hanno fatto negli anni 70 i vari governi, dopo sono cambiate lentamente con vari blitz che sono stati fatti...
Vabbè, allora...
Volevo dire, però, all'epoca, quando i governi cercarono di cambiarli, addirittura mi ricordo che c'era, mi pare, l'Anselmi, che voleva cambiare questa legge sulle nuove funzioni, nemmeno quello gli permettevano, e scioperi a nastro.
Sì.
Allora diremo, adesso che abbiamo l'acqua alla gola, accettiamo tutto, perché dobbiamo accettare tutto. Io ho 71 anni, non ho questi problemi. Io sono, fra l'altro, consulente del lavoro, quindi ho un lavoro privato, non c'entro niente con quella legge. Ma diremo che i sindacati dovrebbero pur fare un esame di coscienza. Adesso proclamano i scioperi generali per altre cose che dovremmo fare. Cioè, io non lo so, questo qua, in questo paese non si riesce a fare niente, cioè un governo che vorrebbe governare non riesce.
Grazie, grazie, lo dica anche a Parenzo. 800 24 00 24, Federico, Federico ci chiama da Brescia, buonasera.
Sì, pronti.
Dica, Federico.
Buonasera, volevo intervenire sempre sulla storia di Caparini. Guardi,
allora...
io sottoscrivo tutto quello che ha detto il signor Salvo di prima, e in più sì. Vorrei, sono curioso di sapere una cosa, ma quanto può guadagnare una persona che, come Caparini, che va lì contro voglia, perché ha detto che ce lo mandano, e in più sicuramente non farà gli interessi della sua azienda, perché è come che il direttore di un'azienda commerciale vada a dire in giro di non comprare i propri
prodotti. Lei dice, siccome ha affermato che non paga il canone RAI e che la RAI è un baraccone che andrebbe privatizzato, eccetera eccetera, non dovrebbe far parte della commissione di vigilanza RAI, una contraddizione in sì. termini.
Perlomeno sì, e poi vorrei capire quanto può guadagnare un personaggio del genere. Ecco.
Ma guadagna guadagna come un deputato.
Guadagnerà una barca di soldi.
Ma che una barca di soldi? Come un deputato qualsiasi. Cioè, non è che... appunto, che vuol dire appunto? Lei parte dal presupposto che si guadagna troppo in Parlamento, ma insomma, adesso su questo si può discutere naturalmente.
Sì, la linea è quella.
Cioè, non è che guadagni in quanto membro della commissione di vigilanza RAI. Sì. Bene, grazie, grazie all'ascoltatore che ci ha chiamato da Brescia, e andiamo a sentire invece un altro ospite, caro Parenzo.
Ottimo.
In collegamento da Piombino, il presidente di Sinistra Ecologia e Libertà, Fabio Mussi, buonasera.
Oh, buonasera, buonasera.
Come sta? Come
finalmente.
Sta?
Beh, bene. Vedo il mare, è buio, ma c'è le barche, vedo le luci.
Vede le luci? Ah, che sì. Bello, che bello.
Senta, mettiamo un po' le cose a posto, presidente Mussi, qui in questa Italia, Italietta.
Che dobbiamo mettere a posto, Parenzo?
No,
che c'è da, che
po',
c'è da mettere a posto? Senta,
no.
Senta Mussi, ma insomma, questa storia dei licenziamenti, no? Come la considera lei? Un attacco pazzesco al mondo del lavoro? In finale, alla fine è quello che ci chiede l'Europa, o no?
Sì, lo considero una scemenza, cioè curare la malattia col virus che l'ha provocata, perché la malattia dell'economia mondiale deriva innanzitutto dal fatto che è stato del tutto svalorizzato il lavoro e il sistema finanziario è diventato una specie di idrovora che assorbe valore dal lavoro e dal risparmio. Quando si dice la colpa della crisi dell'eccesso di liquidità e dell'eccesso di velocità, secondo voi cosa vuol dire? Vuol dire che siamo immersi in una montagna di denaro che invece che creare lavoro e impresa li distrugge. L'unica, diciamo, istituzione, lo dico dal laico assoluto,
sì,
che ha detto una cosa politicamente significativa quest'anno, mi pare l'altro giorno il Vaticano, quando ha detto la colpa,
addirittura lei
la colpa della crisi è del
capito, ma in Italia ci sono troppi garantiti, Mussi, troppe persone che, non è
sì,
vero.
Lo so, ci sono troppi garantiti, ora vi dico quali sono. Intanto, diciamo, non c'è nessuna evidenza che ci sia una qualunque relazione tra libertà di licenziare e aumento dell'occupazione. Negli Stati Uniti d'America non c'è nessun vincolo, nessuna legislazione di lavoro, non esistono contratti nazionali, si può assumere, licenziare, cacciare, attaccarci nei denti o nel culo chi si vuole, e tuttavia il tasso di occupazione americano è superiore a quello medio europeo. Domanda, perché?
Ma scusi un attimo, quindi, Luca, secondo lei se passasse una norma del genere, anche insomma, norme più flessibili, ancora più flessibili sul lavoro, cosa bisognerebbe fare secondo lei?
Ma cosa volete più flessibile? Volete fare un nodo ai lavoratori? Non ho capito. Vorrei ricordarvi che intanto, diciamo, l'articolo 18 dello statuto non vale, per esempio, già in Italia per le aziende sotto i 15 dipendenti.
Magari si può aumentare a 30.
Quante sono le aziende sotto i 15 dipendenti?
Beh, no, ma non sono tantissime. Sì, sono adesso non lo so il numero esatto, non mi faccia queste domande complicate.
Sono il 93% delle aziende.
Cioè, lei dice il 93% delle aziende italiane già possono licenziare come vogliono.
Certamente. Sì, cari.
No, ho capito, non... però bisogna vedere il numero di dipendenti poi in totale. Insomma.
Esatto. Il numero di dipendenti totale è in Italia molto rilevante, dipendenti delle piccole e piccolissime aziende. È molto, molto rilevante, sono molti milioni di lavoratori.
Ma il problema non si porrebbe altrimenti se fosse... Comunque io voglio capire che è una cosa politica.
No, ma il problema è la lotta di classe.
Cioè,
la crisi deriva innanzitutto dalla lotta di classe, cioè dalla sanguinosa, quotidiana, ininterrotta lotta che la classe dei proprietari e dei ricchi ha condotto questi 20 anni contro quella dei lavoratori e dei poveri. E fino a che non si è spremuto l'ultima goccia di sangue dal lavoro, non c'è soddisfazione.
Dunque questa è l'ennesima tappa di questa lotta, questa proposta.
Certamente sì.
Allora, 30 secondi e torno subito. Eccoci qui la Zanzara con Fabio Mussi, presidente di Sinistra Ecologia e Libertà, il partito
siamo
guidato...
Siamo fermati però un attimo, volevo dire un'ultima cosa.
Dica.
E vogliamo anche ricordare che negli ultimi anni i nuovi assunti sono prevalentemente assunti conforme, come si dice, di contratto di lavoro atipico, cioè sono precari.
Sì, che restano giovani... molto pochi in Italia nel complesso. Nel complesso in Italia le persone assunte con contratti a tempo determinato restano molto poche rispetto a quelli assunti a tempo indeterminato.
La stima è 4.250.000 che lavorano oggi con contratti cosiddetti atipici, cioè tempo determinato, co-co-co, associati in progetto, false partite IVA. Sono 4.250.000.
Ripeto, sono pochi rispetto al totale degli occupati. Comunque, insomma,
il vostro problema è che siccome c'è già i precari che non sono protetti, quelli delle piccole imprese non sono protetti,
a rendere tutti precari, questo sarebbe
il calcio nei denti definitivo a quei pochi che possono godere di una qualche tutela in più perché l'hanno conquistata con due secoli di lotte, via, rendere precari anche quelli. Questo produrrà una maggiore libertà dell'impresa che potrà, diciamo, garantirsi margini di profitto maggiori, ma non produrrà un posto di lavoro in più, produrrà dei disoccupati in più. Questo
lei sa però, Presidente Bussi, lei sa però che una parte del PD è pronta ad appoggiare, come dire, subito questa lettera della BCE, questo programma.
Perché sono restati indietro un giro, non si sono accorti di quello che nel frattempo è successo e hanno un po' di idee, quella parte discretamente decrepite, diciamo, cominciando da quelle di giovanissimo Renzi.
Appunto, perché Renzi ha detto: io sottoscrivo la lettera della BCE dalla prima all'ultima riga.
Esatto, sarebbe un eccellente candidato di uno schieramento di centrodestra.
Di uno schieramento di centrodestra.
Ma fa il Big Bang adesso.
Cioè, secondo lei non c'è nulla di sinistra nella proposta di Renzi?
No, su questo punto qui della libertà di licenziare certamente no, diciamo. Su questo punto qui, che è un punto fondamentale per chi, diciamo, vuole rappresentare una sinistra in tutte le sue varianti.
Ma lei ha detto un perfetto candidato per il centrodestra, mi sembra che abbia detto tutto.
No, su questo punto qui, naturalmente su altri. Ieri sera, per esempio, ho sentito una sua affermazione sul fatto che a Firenze non si costruisce più un metro cubo di cemento perché bisogna investire per l'edilizia, tutto sul recupero. Questa invece la trovo una cosa di sinistra. Ma sul tema dei licenziamenti, francamente, il fatto di distruggere il diritto del lavoro, perché il problema è il diritto del lavoro, cioè se c'è un diritto del lavoro.
Ho capito perfettamente Mussi, però in generale Renzi lo considera un candidato possibile per la leader del centro-sinistra oppure ha posizioni troppo di destra?
Sì, penso che abbia posizioni troppo di destra, di tipo liberista, cioè un po'.
Cioè non potrà mai passare
come per un'alleanza con Sella.
Incompatibile con Sella. Se fosse lui a guidare il Partito Democratico sarebbe molto difficile per.
Penso che sarebbe molto più difficile poter fare un'alleanza. Sono idee un po' sorpassate, diciamo, che andavano di moda quando c'era Reagan, Thatcher e anche una sinistra ispirata a Blair. Mi pare che nel frattempo le cose stiano evolvendo. E anche in Europa c'è una ripresa, in Germania, in Francia.
Però vuole fare Big Bang,
il Big Bang è avvenuto una volta, forse avverrà di nuovo e forse all'infinito nell'universo. Big Bang è una cosa Big Bang è una cosa molto ambiziosa, diciamo succederà molto di meno, succederà che verrà proposta una linea credo di tipo bleriano, fuori tempo massimo.
Cioè è una cosa troppo, il Big Bang si sente, è un po' esagerato, insomma, in fin dei conti chi è?
Si
è montato un po' la testa o no?
No, ma io sono rispettoso, diciamo, delle posizioni di chiunque. Ho preteso che venissero rispettate le mie quando sono stato numerose volte in minoranza, rispetto quelle di tutte. Penso che il Big Bang, insomma, sia un modo un po' propagandistico, dirà la sua insieme ad un altro gruppo di persone, e su questo punto, per quello che ho sentito, la dirà sbagliata. E quindi
senta,
andrà...
ma i dinosauri, siccome dai rottamatori si è passati ai dinosauri, lei si sente uno dei dinosauri sotto tiro di Renzi? Cioè uno di quelli che Renzi dice, vabbè, hanno fatto il loro tempo, basta, non devono più rompere le scatole?
Io per mia straordinaria fortuna non ho aderito al PD. Quindi diciamo...
ma lui parla in generale della sinistra,
Renzi. Se non ho aderito al PD, per cui diciamo questa lotta riguarda un partito di cui io non faccio parte.
Per fortuna,
penso,
dice lei.
Perché per fortuna Renzi è un problema del PD, lei dice. Ora è un problema del PD, spero che non diventi un problema anche di Sella.
Un attimo solo che ho la pubblicità, torno subito in diretta da Piombino, scoppiettante, devo dire, molto... molto, insomma, Fabio Mussi lo conosciamo, insomma, nonostante un periodo difficile è tornato alla carica. Vuole tornare in Parlamento Mussi dal punto di vista? No, non vuole tornare in Parlamento?
No.
Sicuramente non si candida.
Penso che la mia generazione
abbia dato da quel punto di vista.
Che ha cose da dire, ragiona, legge libri, cioè, per esempio, se tutti i miei coetanei smettessero di scrivere libri e cominciassero a leggerne, secondo me sarebbe tutto di guadagnato.
A chi si riferisce? No, torniamo tra poco. Torniamo tra poco. Eccoci qui, 800 24 00 24.
Trasformato la politica in pubblicità. Ma voi affliggete i vostri ospiti con
che,
la pubblicità.
Lo so, caro Mussi, non lo dica a me. Ci serve per campare, ci serve per campare la pubblicità. Aziende
non è
private.
Che ve la fornisce le concessionarie di Berlusconi medesimo, no?
No, beh, sì, non mi vergognerei, no, è la concessionaria del Sole 24 Ore comunque, cioè, è la concessionaria del Sole, semplicemente la concessionaria del Sole 24 Ore, se non le dà fastidio.
No, la signora
Marcegaglia, tra l'altro, che come
sì,
sa è presidente di Confindustria, come lei sa, se lei ancora è d'accordo, ha detto che la lettera inviata all'Unione Europea da Berlusconi è un passo nella giusta direzione. Dal governo arrivano impegni chiari, una chiara roadmap per le riforme. Come dire, dal governo impegni chiari, adesso bisogna che questi impegni vengano tenuti. Vabbè, secondo lei sarà scontato, no? che le aziende, dunque il presidente di Confindustria è favorevole a questa lettera, o sbaglio?
Intanto si può concludere il discorso di prima.
Che stavamo dicendo?
Penso che quello della mia generazione...
Ah, i libri? Chi è che scrive i libri?
No, possano dire molte cose, ma devono stare un po' un passo al lato e favorire, diciamo, l'avanzata di nuovi giovani.
Dunque lei non si ricandiderà, alle prossime elezioni non si ricandiderà.
Di Veltroni? No. Parla di Veltroni?
No, non lo so se parla di Veltroni, può darsi che parla di Veltroni.
Parlo in generale.
Chi è che scrive troppi libri a sinistra? Una persona che scrive troppi libri?
Parlo in generale. È un erga omnes, come dicono. Erga omnes et omnia.
Senta, lei prende 5.919 euro se già li prende, di vitalizio,
sì,
o sbaglio?
Sì.
Cioè, lei sa che c'è una discussione molto forte sui vitalizi, 7, no? Sì. Diminuirli, 5.700, quanto piglia esattamente?
5,7 per 12 mensilità.
Per 12 mensilità. Secondo lei è tutto corretto? Sì, naturalmente dal punto di vista della legge. Se li merita questi soldi oppure è troppo rispetto ad altri?
No, beh, è una un reddito significativo. Naturalmente quelli della mia generazione hanno fatto delle scelte. Io i miei primi 25 anni l'ho fatti anche con funzioni dirigenti altissime, con lo stipendio di metalmeccanico di quinta, senza senza straordinario premio di produzione.
Cioè lei dice, poi, perché ha fatto sempre poi, politica,
poi,
una cosa
poi, poi ho fatto il parlamentare con, diciamo, dando metà del mio stipendio, come è noto, al partito di appartenenza. Cioè sono vite una volta dedicate alla politica che oggi naturalmente le cose sono cambiate, penso che si deve rimettere le mani anche un po' su questi aspetti.
Cioè lei si sente un privilegiato a prendere questa pensione che, come lei sa, è con un metodo diverso rispetto ad altri cittadini italiani, eccetera?
Certamente sì. Certamente sì, bisogna riportare tutto in una più in dimensioni più ragionevoli e più normali, anche perché stare più a contatto con la vita media delle persone normali non solo è una cosa eticamente giusta, ma fa bene anche al cervello.
Però lei dice che una persona che ha fatto politica per tutta la vita, alla fine di cosa campa, è giusto pure che abbia una pensione?
Sì, penso proprio di sì, questo penso proprio di sì.
Lei quante legislature ha fatto? 5, 4?
No, ne ho fatte numerose, ho fatto 16 anni di parlamentare, di mezzo ce ne state parecchie di legislature, anche quelle interrotte con 2 anni, quindi sono parecchie, ma perché ce ne sono state alcune che sono durate 2 anni.
Tra l'altro non si può nemmeno rinunciare al vitalizio, si può invece cumulare. Lei cumula con altre pensioni per caso?
E cumulerò credo con quella in PG, ma insomma questo nel corso
questo forse non è il massimo, questo andrebbe corretto,
sono cose, sì, credo che siano cose che debbano essere corrette.
Che dici, Palenzo?
Ti dico una cosa, perché io, a parte che stimo molto la loro musica e conosco tanti anni, ma la storia di Fabio Mussi è esemplare nell'Italietta di oggi, perché non sarebbe forse più possibile il figlio di un operaio di Piombino che si laurea alla Normale di Pisa e che poi attraverso il partito fa carriera dentro il partito, diventa parlamentare, nell'Italia di oggi, nell'Italia di oggi, che è l'Italia dei Lavitola.
Adesso perché devi fare queste considerazioni? Lavitola, che c'entra?
Perché
l'Avitola?
Considerazione giusta.
Vabbè, certo, parla bene di lei, certo.
Io poi non condivido le cose sul lavoro. Io ad esempio credo che la flex security sia un'ottima possibilità. Credo che il lavoro precario debba essere pagato il doppio del lavoro a tempo indeterminato, ad esempio. Non credo che tutti debbano essere assunti a tempo indeterminato. Quindi
lei non può immaginare, Mussi, un mondo in cui tutti siano a tempo indeterminato. È impossibile.
Questo, infatti, io immagino un mondo in cui ci sia naturalmente periodi della vita in cui si cerca, si trova, si perde, eccetera, in cui però alla fine il destino delle singole persone sia un destino non affidato al caso, all'incertezza, all'angoscia del futuro, ma che siano a un certo punto vite che si stabilizzano e che sono sicuri di quello che succederà negli anni che vengono.
Ma non è un mondo in cui ci sono i contratti a tempo indeterminato, è un mondo impensabile.
Amici miei, i numeri italiani sono 64, 120, 150, 150, è chiaro? Sono 64 miliardi di costo della corruzione, stima Corte dei Conti, 120 miliardi di evasione fiscale, stima Confindustria, 150 miliardi economia mafiosa, stima Dipartimento
Antimafia. Ma questo che c'entra con i contratti a tempo indeterminato?
Che c'entra, amici miei? Noi siamo affogati in una montagna di denaro e si è creato caste super ricche, il 10% della popolazione italiana.
Ma questo può darsi, questo con il fatto che uno debba immaginare un mondo in cui ci sono solo contratti a tempo indeterminato.
Amici miei, con tutto questo denaro che ci
assumiamo tutti a tempo indeterminato?
No, e con tutti quelli che ne accumulano senza meritarlo, volete dare in testa agli operai che guadagnano 1200 euro?
Ma chi vuole dare in testa? Assolutamente no. Dare in testa a nessuno, no?
Io penso che a un certo punto della vita la gente abbia diritto ad avere un lavoro stabile con diritti riconosciuti e non essere precari fino a 60 anni di fronte allo scandalo di una ricchezza immensa che si concentra nelle mani sempre di...
Cioè l'obiettivo comunque è quello di avere dei, sempre contratti a tempo indeterminato.
No, ho detto che si può entrare nel mondo di lavoro con periodi, cioè quando si è fatta la legge, la prima legge, quella sui contratti a tempo determinato, sì, per esempio, si stabiliva dopo 3 rinnovi di contratti a tempo determinato, vuol dire che tu hai bisogno del mio lavoro, scattava il contratto a tempo indeterminato. La prima legge...
Vabbè, insomma, limitare al minimo, questa è la sostanza, scusi.
Ma certamente.
Limitare al minimo i contratti a tempo determinato. Senta, Mussi, lei immagina un Casini alleato con Vendola? Cioè, voglio dire, la fotografia che abbiamo visto a Vasto, le immagini di Vasto con Bersani, Vendola e Di Pietro, chiudono l'alleanza, sì, da quello che posso immaginare.
Beh, secondo me un'alleanza Casini-Vendola, Di Pietro-Bersani, che riesca anche a parlare con le cose straordinarie successe in questo paese in questi mesi, perché non vorrei che dimenticassimo il risultato delle amministrative di primavera e il risultato del referendum di giugno, no? Ecco.
Dunque, Udì, Casini è incompatibile per una serie di motivi con questa...
Io penso che con questa coalizione si vince le elezioni. Con Casini, naturalmente, io avere una destra europea, democratica, normale...
Però è destra, non, però è una destra.
Ma certamente, ma non questa cosa gaglioffa che abbiamo oggi.
Che abbiamo oggi? Ha visto i soldi che Berlusconi ha letto oggi Repubblica, i soldi che Berlusconi ha versato negli ultimi tempi a un sacco di gente?
Sì, l'ho visto. Cioè, la corruzione è diventata un settore. Vabbè,
quello adesso non si sa mica se è corruzione, liberi versamenti a persone.
Ah, sono liberi versamenti. Anzi, scusate, non mi correggo, diciamo.
Beh, in questo caso mica ci sono indagini per corruzione. Sono
liberi versamenti
di Berlusconi. Lei dice corruzione morale, in questo senso.
Certo. Sono liberi versamenti. Penso che con Casini ci si può intendere sulle regole, sul comune riconoscimento e appartenenza ad una repubblica costituzionale,
ma non è un alleato.
Penso che sia difficile, ecco, piuttosto difficile, perché se vedo le posizioni in termini di politica economica o di diritti civili, eccetera, le trovo piuttosto distanti. Poi possono succedere tutti i miracoli possibili, cioè che l'Italia si trovi di fronte ad una tale catastrofe per cui salviamo il paese, però insomma dal punto di vista programmatico, ideale e di valori,
Partito Democratico, SEL e Italia dei Valori, punto.
Lo trovo un interlocutore.
Ma pure i comunisti della Federazione della Sinistra devono entrare?
Se c'è questa legge elettorale, con quelli si può fare un qualche accordo elettorale, ma trovo difficile che possano far parte di una coalizione.
Accordo elettorale che significa? Che alcuni possono entrare nelle liste, possono essere candidati nelle liste?
Ospitati anche nelle liste di SEL o no?
Come dite?
Ospitati nelle liste di SEL in qualche modo?
Questo naturalmente lo vede la coalizione. Io penso che la cosa importante ora è che si annunci la formazione, diciamo il progetto politico della coalizione di centro-sinistra, si facciano le primarie della scelta della leadership.
Il più adatto chi è alla leadership secondo lei?
Io sostengo Vendola alle primarie.
Vabbè, questo sì, più adatto, però le sembra maturo il tempo?
Assolutamente sì.
Assolutamente,
cioè, sono tempi in cui ci vuole davvero coraggio, fantasia.
Ma lei lo capisce quando parla Vendola?
Sì.
Lei lo capisce anche quando dice le sue cose così oniriche?
Non riesco a capire quando parlano. Non riesco a capire quando parla Berlusconi, Verdini, Scajola, Scilipoti, quelli non riesco a capire, non so mai che cosa vogliono dire, diciamo. Quando parla Vendola so che cosa vuol dire.
Ma per forza Verdini parla sempre di assegni, scusa.
Non capisco mai pagati da chi e trazzati da chi altro, diciamo.
In che periodo siamo, onorevole Mussi? In che periodo siamo? Come lo definisce lei, che è un periodo oggi che viviamo, no? con Berlusconi? A quale periodo storico lo paragonerebbe?
Ma ho visto che in televisione è stato paragonato al 500, cioè? Una nazione sbriciolata in tante baronati, principati, ducati, regni, sottoregni, eccetera.
E quella di Berlusconi che cos'è? No,
l'altro giorno ho visto una trasmissione che faceva questo paragone interessante col 500, che ci sono però delle differenze, perché anche nel 500 gli aristocratici si divertivano abbastanza, diciamo.
Con le donne, dice lei, no?
Sì, si divertivano, erano piuttosto così propensi, avevano tutti la gotta perché mangiavano enormi quantità di carne, di cacciagione, facevano grandi feste e grandi libagione. però diciamo e poi trovavano anche, dice, ma paghiamo un tal Michelangelo che ci fa un affresco, paghiamo un Donatello che ci fa una statua, facciamo una chiesa. Oggi si fanno i finti vulcani, diciamo, violando tra l'altro le norme edilizie.
Cioè, era meglio, da questo punto di vista, era meglio il 500, almeno si faceva qualcosa.
Dal punto di vista del leadership non c'è dubbio alcuno. C'era un certo amore per la cultura e per l'arte, persino in principi guerrieri, che uno direbbe, guarda che bruti che erano, però poi capivano la differenza tra un imbrattatore e un grande pittore.
Eccoci qui 800 24 00 24. Riprendiamo con Fabio Mussi, che sarà rintronato dalla pubblicità. Parenzo, dove sei? Dove sei? Sempre a casa tua, a Siena?
A casa, sto cucinando la bistecca a mia figlia che ha 4 anni e mezzo e sta, come dire, l'ho messa a dirci davanti alla televisione.
Naturalmente si sente poco al tuo telefono. Voglio chiedere una cosa ancora a Mussi, ed è questa. I radicali, per esempio, no? Ci stanno bene in questa coalizione o no? Sai che è successo un casino recentemente alla Camera, no?
L'ho visto, sì, sono radicali.
Cioè, che vuol dire sono radicali?
Sì, sono radicali, fanno così, bisogna sapere quando si va in rapporto con loro, bisogna avere molta pazienza. Credo che questo casino fatto sia molto per ragioni di visibilità, non... Era un periodo di un discreto appannamento.
Ma meglio averceli che non o non averceli? Se ne può fare a meno.
Veltroni nel 2008 fece l'accordo con Di Pietro da una parte per radicali dall'altra, scaricando la sinistra.
Sì, più o meno è così.
Così, no? Succede
sì,
così.
Sì, sì.
Le elezioni furono clamorosamente perse, naturalmente. Cioè...
Beh, però il PD prese il 33%. Il PD prese un sacco di voti.
E me coglioni. L'Ulivo prese il 47% nel 96.
Ho capito, però dopo 2 anni a casa.
E poi nel 2001. Quando abbiamo vinto? Nel 2006, nel 2001, sì, quando perdemmo le elezioni,
sì,
con Rutelli candidato per 1,5 punti, prese anche lì il 45% dei voti. Cioè, la coalizione di centrosinistra, quando ha vinto con percentuali vicine.
Guarda che Beltroni è ancora un autorevole dirigente del partito.
50%. Sì, ma lì io sono stato molto amico suo, ma lì la scelta fu una scelta sbagliata. Quella dell'autosufficienza del PD fu una scelta decisamente sbagliata.
Chi è secondo lei che ha fatto il suo tempo nel Partito Democratico? Dirigenti che hanno sbagliato tutto, che hanno commesso errori
pazzeschi. Io penso che quelli della mia generazione dovrebbero stare un po' più defilati, diciamo.
Cioè, per esempio D'Alema, suo amico,
sì,
D'Alema.
Sì, Veltroni, i un po' più defilati.
Cioè, dovrebbero fare la scelta che ha fatto lei, insomma.
Sì, un po' più defilati, credo che sarebbe una cosa giusta a questo punto. Abbiamo avuto le nostre occasioni, abbiamo fatto delle cose buone, altre meno buone. E naturalmente non è che poi basta avere sulla carta d'identità una data di nascita più recente per andare bene. A quel punto, tra i giovani che possano emergere, a quel punto contano le idee e bisogna naturalmente ognuno che partecipi a questo rinnovamento, però difendendo le idee. Questa è giusta, questa è sbagliata. A quel punto diventa interessante il confronto, perché se è un confronto tra vecchi dinosauri e giovani rampanti, sai, si va poco lontano.
Contano le idee, ma dovrebbe essere sempre così. E infatti il giovanilismo non piace
dovrebbe
mai.
Dovrebbe essere sempre così.
No, ma il giovanilismo non piace a me, su questo sono d'accordo con lei. Cioè, non è che i giovani necessariamente sono meglio di quelli magari della generazione
poi,
di Mussi.
Naturalmente le scelte vanno fatte senza guardare l'interesse personale. Io quando sono stato capogruppo del gruppo di maggioranza, quando governavamo, sono stato vicepresidente
ministro,
della Camera,
ministro della...
sono stato ministro, quando non ho aderito al PD ero sicuro che avrei perso le mie postazioni.
Senta una cosa, ma oggi cos'è il PD? Oggi cos'è? Lei che ha fatto parte della storia del Partito Comunista e poi anche del PDS, eccetera. Oggi il PD cos'è? Lo sa distinguere?
È un ampio agglomerato di varie componenti non fuse che riscuote una buona percentuale di voti. So benissimo che senza il PD oggi non si fa l'alternativa. Però le incertezze del PD derivano da questo stato.
Come lo definisce? Da questo stato com'è? Come una.
Questo stato. Non
le viene la parola.
Questa forma incompiuta, ecco.
Una forma incompiuta, una. Che ne so, che cosa possiamo paragonare?
Questa forma incompiuta. Tant'è vero che in questi giorni c'è la riunione di Bersani, la riunione Franceschini di Fassino, c'è stata la riunione di Civatti Serracchiani, la riunione di Renzi, cioè.
Lei ci capisce qualcosa in tutto questo? No? Ci capisce qualcosa in tutto questo?
L'avevo detto quando al congresso in cui annunciai che io e altri non aderivamo, cari compagni, a queste condizioni di fondamento politico, intellettuale, teorico, ideale, è probabile che diventerà questo partito un labirinto di correnti personalizzate l'un contro l'altro armata.
È questo, un labirinto di correnti personalizzate l'un contro l'altro armato. Questo si è rivolto a dire.
Spero che naturalmente peschino poi l'asso, perché anche
Bersani è l'asso?
No, peschino l'asso di una politica, non dico di una.
Però
persona.
Bersani è un asso, può vincere Bersani.
Sulle persone non mi esprimo, se si fa le primarie certo Bersani ha delle carte per poterle vincere. Ma l'asso è quello di una politica.
Senta, un'ultima cosa.
Una politica in cui
di sinistra, insomma, una di sinistra.
Ma chi le piacerebbe sinistra? come interlocutore del PD tra Bindi, Bersani, Renzi, Serracchiani, cioè chi è che le piacerebbe di più avere come interlocutore per costruire poi l'alleanza? Ma Renzi, diciamo,
l'abbiamo già detto.
Spero che non vinca la partita, diciamo. Bindi, Bersani, certamente.
Meglio no. Bindi di Bersani?
No, non fate scegliere, perché dovete fare scegliere a me, diciamo? Non sono mica.
Senta Mussi,
non ho aderito al partito per non essere costretto a fare queste scelte. E scelga il PD, peschi l'asso di una politica, gli dia una personalità che e poi si vedrà come si vuole.
Senta, un'ultima cosa che è abbastanza delicata, però vorrei dare una risposta chiara. Tempo fa disse in un'intervista al Fatto, che fece molto rumore, che il titolo era questo: spero che con i soldi delle tangenti, stiamo parlando della vicenda di Penati, non si siano comprati i congressi. Non si sono comprati i congressi, in particolare il congresso credo del 2001. Ce l'ha ancora questo sospetto?
Io penso che ci voglia una legge applicativa dell'articolo 49 della Costituzione.
Adesso lei la mette difficile, però, su questo. Questo è un ragionamento generale, però lei ha ancora il sospetto che congresso della. Che cos'era allora? PDS? Che cos'era?
Era DS.
DS. A quel congresso di DS girassero troppi soldi.
Io volevo dire una cosa: la trasparenza dei bilanci dei partiti, la chiarezza del finanziamento, la pulizia, eccetera, devono essere una garanzia, perché questa è anche una garanzia democratica.
È d'accordo, però che cosa che non ha funzionato all'epoca?
Non so, posso dirvi per esempio che all'ultimo congresso, quello dello scioglimento, io ero capo della corrente di minoranza che si opponeva allo scioglimento del DS, noi facemmo tutta la campagna congressuale, mi pare con 115.000 euro, diciamo, di un bilancio di milioni di euro. La contendibilità della democrazia deriva anche dalla disponibilità delle risorse.
Cioè, dall'altra parte giravano troppi soldi.
Dall'altra parte c'è i soldi del finanziamento pubblico, naturalmente, che sono ormai diventati.
Sì, ma
tanti,
voglio dire, dall'altra parte, c'è gli oppositori alla vostra corrente che era contro lo scioglimento, eccetera.
Vedo queste inchieste, pongo interrogativi, pongo domande per non essere preso di sorpresa alla conclusione di queste inchieste.
Lei ha ancora il sospetto che si siano utilizzati troppi soldi in quel congresso?
Pongo domande.
Pone domande.
Domande a cui non ha avuto risposte, purtroppo.
Ci sono state risposte a queste domande convincenti nel frattempo?
No, naturalmente Bersani ha difeso la correttezza.
E l'ha convinta?
Il bilancio del PD è certificato, ma il problema non è il bilancio dei partiti, è una politica, diciamo, in cui poi le singole personalità, io mi pare che la campagna elettorale ho speso di più anche quando c'era ancora le preferenze. Fosse una quindicina di mila di euro, insomma,
pagava il partito, però
una parte io, una parte di autofinanziamento, una parte il partito, ma ora vedo, diciamo, somme ingenti per campagne elettorali anche personale.
Bene, grazie.
Questa cosa non va bene.
Grazie a Fabio Mussi, presidente di SEL, per essere stato con noi qui alla Zanzara. 800 24 00 24. Andiamo a sentire Marco da Roma.
Buonasera Crociani, buonasera. Senta, io volevo proporre un ragionamento. Faccio una piccola premessa. Io sono, da che ho diritto di voto, sono elettore del centro-sinistra.
Allora?
Ho assistito al siparietto di Angela Merkel con Nicolas Sarkozy che irridevano il nostro capo del governo. Io dico questo, la valutazione è molto semplice. Io ritengo che il governo italiano e la persona del primo ministro siano parte lesa in un comportamento gravemente inappropriato da parte di altre rappresentanze europee, primo ministro tedesco e francese. Lancio un auspicio, io spero che per una volta, essendo parte lesa diciamo in un siparietto che poi tira in ballo il protocollo istituzionale e tutto quanto, il capo del governo, Berlusconi eccetera, si renda conto che il protocollo e l'etichetta in ambito internazionale hanno un'importanza fondamentale.
Sì, però Marco, c'è da fare anche un altro ragionamento. Evidentemente in questo momento gli altri governi si sentono anche più liberi di esprimere le loro opinioni nei confronti del premier italiano per la debolezza di Berlusconi. Questo ragionamento politico non dico che sia giusto o sbagliato, dico che è così, però hanno sempre prevalso, diciamo, non hanno mai sopportato Berlusconi, hanno sempre prevalso il protocollo, la diplomazia eccetera. Evidentemente in questo caso, diciamo, sia la Merkel che Sarkozy, ma in particolare Sarkozy, in realtà anche la Merkel, si sentono, come dire, più liberi da un certo punto di vista, perché sanno, conoscono, vedono che il governo italiano ha meno autorevolezza rispetto
a i nostri titoli di Stato.
Sì, vabbè, ma questo è un altro discorso. Ernesto,
siccome ci hanno pulito casa,
ma non è che ce l'hanno pulita solo loro, ma che vuol dire? Non è che ce l'hanno pulita la Germania, la Germania. Ma quale asse franco tedesco non esiste? L'asse franco tedesco non esiste. Ernesto da Roma, buonasera.
Buonasera Cruciani, grazie per avermi chiamato. Volevo dirle molto brevemente che da stamattina che mi stanno sfondando le palpebre con i telegiornali, i radiogiornali, con questa lettera di Berlusconi, è veramente un assillo. E però voglio rimarcare una cosa, che Bruxelles l'ha accolta molto bene, mentre abbiamo le nostre opposizioni che ne dicono da stamattina queste cose, Bersani, l'ultimo Franceschini. Questa è la prova provata che il problema in Italia è l'opposizione, perché non abbiamo gente capace, perché queste dichiarazioni che fanno domani saranno su tutti i giornali dell'Europa e porteranno un documento allo
scoperto. Guardi Ernesto, il punto fondamentale, io non dico che non ci sia un problema dell'opposizione, adesso vedremo nel dettaglio come e quando il governo attuerà quello che ha promesso di fare all'Europa. Certo, non c'è dubbio, come ha detto anche stasera Berlusconi in un'intervista a TG1, che sono misure che ci chiede l'Europa e che sarà difficile, questo lo dico da un punto di vista politico, sarà difficile per l'opposizione dire no, non le vogliamo perché le vuole Berlusconi. Devono andare, prima o poi dovranno scendere nel merito. Eccoci qui, caro Parenzo, ti faccio sentire, faccio risentire gli ascoltatori, perché molti ce l'hanno chiesto, l'uscita strepitosa del senatore leghista Pirovano l'altro giorno qui alla Zanzara. Partiamo da che cosa? Partiamo non dal doppio incarico, ma da quella che è la regola nella Lega. La regola nella Lega fin dal 96 è questa.
Ma guarda, le dirò, io sono molto, molto banale, se io seguo quello che mi dice il vertice della Lega. Quando nel 96 per la prima volta sono arrivato a Roma, ci hanno riuniti tutti freschi, appena arrivati, ancora impauriti dall'ambiente romano, arrivando dalle pianure lombarde, e Bossi ci ha detto: voi siete come delle pedine e vi muovo io, quindi non immaginatevi di poter pensare. Poi un po' alla volta ci ha anche concesso di pensare, quindi adesso che so di essere libero di pensare, le dico che penso che è meglio che decida lui.
Non immaginatevi di poter pensare, io lo chiamo sempre senatore, ma in realtà è deputato. E poi sul doppio incarico, perché l'onorevole Pirovano è anche presidente della provincia di Bergamo.
Ah, guardi, io lunedì sono pienamente, perfettamente sempre in provincia, martedì e mercoledì sono a Roma, giovedì, venerdì e sabato sono in provincia. Io a Roma sono 2 giorni di solito, qualche volta salto qualche seduta, certo. Sì, ma guardi che in totale siamo in 10 a saltare le sedute, a avere la doppia carica come presidente di provincia. Su 630 mi pare che ne manchino molti più di 10 di solito.
Questo Pirovano, andiamo a Pisa, Marco.
Sì, pronto?
Dica.
Buonasera, complimenti per la trasmissione. No, mi volevo riallacciare al discorso del deputato che non pagava il canone RAI.
Sì.
E che nel parenzo naturalmente ne è uscito facendo una piccola morale. Niente, volevo sapere, siccome Parenzo diceva che oggi, questa sera stava aspettando la babysitter, ma questa babysitter l'ha contratto, perché a me quelli come Parenzo, noi li chiamiamo Toscana e Precisini, fanno un po' paura.
Cioè non ho capito, lei che dice la babysitter di Parenzo, se è pagata come?
Pagata almeno, visto che lui sta sempre a fare, ecco, un po' il moralista, il perbenista, il precisino, noi si dice, sì, in Toscana, a me mi fanno un po' paura, precisini come lui, come Fini, come Casini.
Com'è pagata questa
baby? Vuole sapere com'è pagata? Viene pagata a cottimo, come nel Medioevo, a cottimo.
Aspetta.
Allo?
Parlo col dottor Benismaghi? Pronto?
Allo?
Pronto, parlo col dottor Benismaghi?
Chi vuole? Chi parla?
Questa è la segreteria del ministro Umberto Bossi, cercavamo il dottor Benismaghi.
Sì, sono io.
Buonasera dottore, il ministro vorrebbe parlarle. Ha qualche minuto, sì, da dedicarci, possiamo passarglielo?
Sì, sono in macchina, comunque me lo passi.
Guardi, penso non si tratterà di molto tempo, glielo passiamo.
No, grazie.
Dottor Benismaghi, sono il ministro Bossi.
Buonasera.
Scusi se l'ho disturbato, ma volevo tornare sulla questione della Francia.
Sì.
No, volevo dire che noi abbiamo preso un impegno con la Francia che bisogna in qualche modo rispettare. A me dispiace, sì, per quello che è accaduto. Noi della Lega volevo farle sapere che comunque la appoggiamo.
Va bene, la ringrazio. Io penso che il Presidente del Consiglio lo sa tutto questo e poi troverà una soluzione, penso.
Ancora non si è trovata una soluzione?
Sono fiducioso.
E come facciamo a risolvere? Anche qui la Francia ogni giorno ci telefona, sta così, diventa una situazione insostenibile per l'Italia, lo spread è un disastro. Non so come possiamo fare.
No, io penso che si troverà, non si preoccupi, io penso che si troverà, l'ho già detto anche.
E come si può trovare
un po' insieme?
Andare
pubblicamente così alla televisione e di chiedere una cosa che poi rende difficile, capito? Perché se uno chiede le dimissioni di una persona che in teoria non si dovrebbe dimettere perché deve fare fine a mandato, poi gli rende anche difficile poterlo fare, no?
Farlo
in modo un po' discreto.
Lei ha ragione.
E poi.
Ma abbiamo messo il governo italiano che l'ha messa lì, quindi bisogna capire magari una compensazione, una banca al nord magari per Benismaghi, una banca del nord.
Ma guardi, non lo so.
Bisogna capire come risolvere.
Non si preoccupi.
Non siamo preoccupati per l'Italia, per il paese.
Non si preoccupi.
Ho parlato anche con Calderoni prima. Va bene, comunque scusi se l'ho disturbato, adesso torniamo anche noi.
Non si preoccupi.
A lavorare al nord, con Renzo, con Calderoni. Grazie. Buon lavoro, dottore.
Che è successo, Parenzo? Che è successo?
Non lo so, io ci devo mia figlia che... Dimmi, ma che succede? Non lo so, c'è stata una telefonata... Non ho capito, ma il Bossi ha chiamato il signor Benismaghi?
Sì, no, ma ho sentito...
Una cosa pazzesca!
Beh, ma... Boh, vabbè, comunque...
Noi stavamo scherzando, diciamolo, no?
Sì, beh, certo, stavamo scherzando.
Cioè, informiamo il signor Benismaghi che stavamo scherzando.
Sì, certo.
Che era uno scherzo. Ma scusa, ma non si sentiva la voce di mia figlia sotto che
un po' si sentiva.
No, perché proprio nel momento topico, la mia figlia, scusa, mi rimetti il Pirata dei Caraibi, dico devo far Bossi, non posso, ci sono mini smaghi. La situazione imbarazzante, pensavo che ci tanasse subito, no? No, però la cosa pazzesca.
Vabbè, ci perdonerà il signor Binismaghi, lo abbracciamo fortissimo, ma siamo due canaglie, come ci scrive un nostro amico.
Ma poi non ho capito in quanti sono, perché sono due alla Banca Centrale Europea, due.
Cioè, come sono due, scusa?
Sono due, c'è sia il signor Bini che il signor Smaghi, sono in due, non possono stare in due. In due sono Bini e Smaghi, uno va da casa a Roma.
È uno solo, abbi pazienza.
No, Bini e Smaghi, non capisci niente. Dopo credo chi ti ha messo lì, a Marcegaglia ti ha messo lì. Non capisci niente se dici che è uno. Si chiama Lorenzo Bini e Lorenzo Smaghi, quindi sono due Bini e Smaghi, due.
Vabbè, Marco, la paga regolarmente a Cotti, ma non lo so, ma chi se ne frega, Marco, ma no, chi se ne frega, come paga la babysitter Parenzo?
Ma però ha capito cosa lei, mi fa capire, Cruciani, tutto questo perbenismo, tutti questi che danno le spione.
No, nessun perbenismo, non mi rompo i coglioni su questa cosa, perché non c'è nessun perbenismo.
No, io mi rompo i coglioni, però io ho parecchia diffidenza, a me mi calmano più quelli meno perbenisti, capito?
Però ma io non sono perbenista per nulla. No, comunque se a lei le piace, se a lei comunque
tutti, e poi lo vede, fa come tutti gli altri.
Ma tutti gli altri è un corno, tutti gli altri è un corno, no, perché io pago fino all'ultimo centesimo delle tasse. Sì, se comunque a lei le piace così,
400.000 euro all'anno di tasse, e se un pago il canone ne sono orgoglioso, perché io in cambio, dopo aver tirato 400.000 euro all'anno la mia azienda, non mi danno niente, e quindi a me per benessere come lei.
Comunque se le piace paura. Questo spettacolo qua, se le piace.
Va bene, Marco, grazie, no, grazie, no, grazie. Andiamo a sentire, sì. Andiamo a sentire il traffico. Siamo qui alle 20:47, 800 24 00 24, caro Parenzo.
Ne abbiamo combinata un'altra, lo sai, no?
Ultimi, non mi fare parlare.
No!
Ne parliamo dopo in privato.
È arrivata anche un messaggio di un autorevole membro del governo. Che dice siete due adorati canaglie, quindi siamo coperti anche sul versante governativo.
Ma coperti non mi pare per niente, che c'entra coperti? Vabbè, dai, Francesco dalla provincia di Milano, buonasera.
Salve, salve.
Sì, dica.
Mi riferisco a quando, carissimo Cruciani, lei disse: noi siamo anche una trasmissione o no di informazione.
E allora, dunque, cos'è che non ho detto?
Abbiamo avuto un'informazione che vale, io calcolo, 12 miliardi di euro per l'Italia.
Cosa dice lei? La questione del ponte sullo stretto?
Ponte
che cosa?
Sullo stretto.
Sì, ma l'abbiamo data insieme ai titoli del TG3. Se lei voleva intervenire, sì, non c'è problema. Non ci ho fatto tutta la trasmissione perché non.
Sì,
perché
no,
così.
È giustissimo. Quattro commenti è che ci abbiamo già speso tanti quattrini. Un altro commento è che naturalmente abbiamo delle clausole, delle penalità che ci impegnano a pagare gran parte.
A parte che non è vero, ancora non è detta l'ultima parola, Francesco, perché bisogna vedere poi quali saranno le conseguenze di questa cosa approvata. Comunque, guardi, io non ci ho mai creduto, nonostante mi sia battuto per questa cosa con un piccolissimo contributo editoriale, non ci ho mai creduto nemmeno per un secondo. Io sono sempre favorevole alla costruzione in generale, quando si costruisce è la civiltà che migliora, è la civiltà che avanza, e sono contrario a qualsiasi forma, naturalmente è una filosofia, non è che bisogna costruire sempre e comunque.
Io sono ingegnere, carissimo, sì. Cruciani,
adesso lei mi attaccherà.
Se io sommo tutti i progetti, sì, di cui sono stato responsabile, stiamo, sì, parlando di almeno 7-8 miliardi di euro. All'estero, non in Italia, per carità, in Italia non mi conosce quasi nessuno. Quindi sono anch'io di questo partito, è bene fare, è bene
e allora, però il ponte sullo stretto no, il ponte sullo stretto. Si costruiscono i ponti in tutto il mondo, il ponte sullo stretto non bisogna costruirlo. Va bene,
merito sul fatto che sia stato annullato, no, stavo al contrario dicendo, dovremmo però pagarne i danni, abbiamo già speso un miliardo, mezzo miliardo.
Vabbè, allora, insomma, alla fine la conclusione qual è?
La conclusione è che i lavori, le cose, i grandi progetti vanno fatti nei tempi dovuti e quando ci sono disponibilità e risorse che lo permettono.
Guardi, questo ragionamento, bisogna fare le cose quando ci sono le risorse, significa non farlo mai. Lo sa da quanto tempo è che si parla? Lo sai da quanto tempo è che si parla di questo progetto?
Si doveva cominciare prima.
Dai tempi degli antichi romani.
Si doveva cominciare 3 anni o 4 anni fa. Si doveva cominciare, si doveva partire e allora si sarebbe potuto.
Non lo so,
non finisca come all'Aquila.
Può darsi. Grazie.
Salve, arrivederci.
Enzo da Roma.
Come all'Aquila.
Ma che c'entra l'Aquila con i terremoti? Mamma, Enzo da Roma.
Ci sono delle inchieste, mi pare, sull'Aquila, no?
Ah.
Anemone, ti dice nulla la parola anemone?
Adesso sei arrivato dal ponte sullo stretto ad anemone, guarda che sei completamente pazzo. Enzo da Roma.
Ma sono favorevolissimo alle infrastrutture, ma se poi finisce come anemone.
Vabbè, se te piace così. Enzo da Roma.
A te ti piace così, a te ti piace.
Enzo, dica.
Buonasera.
Prego. Senti. Sì, dica.
Non sentivo. Allora, io facevo una riflessione sul discorso dell'alzata degli scudi dei sindacati, no?
Sì.
Sul fatto del poter licenziare. I sindacati fanno solo demagogia, perché poi quando un imprenditore dice che porta i libri in tribunale, l'ultimo esempio l'abbiamo visto con quell'azienda di...
È caduta la linea, va bene. Salvatore da Torino.
Sì, buonasera. Mi sente?
Sì, la sento.
Sì, buonasera. Allora, intanto complimenti per la trasmissione.
Dunque?
Poi niente, io volevo intervenire su Radio 24 per dire la mia su dove andare a recuperare un po' di soldi.
Sì.
Invece di fare sempre tagli.
Sentiamo.
Io direi per esempio di fare come alcuni paesi europei, come ad esempio l'Olanda e il Belgio, che hanno legalizzato ad esempio la prostituzione.
Bravissimo.
Dove la viene tassata, dove c'è una strada ad accesso solo per maggiorenni, dove non sono per le strade, dove non vengono sfruttate, dove la polizia non ha problemi di fare controlli, quindi molto meno impegno da parte delle nostre forze dell'ordine. Questa per esempio potrebbe essere già un'idea. Un'altra è anche legalizzare la droga, sempre in Olanda c'è la stessa cosa e non ci sono tutti gli incidenti che ci sono noi, glielo sta dicendo un autista che gira l'Europa da un bel pezzettino. Altre cose per esempio è fare più sicurezza sulla strada, anziché di fermare le persone e di fargli le multe per le gomme lisce quando uno ha una gomma liscia e poi di mandarlo via come accade in Italia, di fargli da cambiare la gomma liscia come avviene in Francia.
Non ho capito, in che modo bisogna recuperare i soldi?
Come l'ho appena detto, legalizzando alcune cose che
tipo?
L'Italia si sta buttando via milioni e milioni di euro, come la prostituzione e la droga leggera.
Sì, però
e questo non c'è nella lettera della BCE.
Diciamo che non è, non è nella lettera della BCE.
Io vedo solo
cose drastiche, vedo solamente lavoro precario. Non riesco
a capire. Ho capito, però Salvatore, l'alternativa a queste cose qui non è la... Per carità, io sono favorevole praticamente a tutte e due le cose che ha detto. Poi bisogna discutere sulla droga, naturalmente. Tendenzialmente sono favorevole anche a quello, alla legalizzazione, della prostituzione. Però ecco, non mi pare la sede adatta. Quella di un consesso europeo per dire risolviamo i nostri problemi con la legalizzazione della droga e della prostituzione, perché altrimenti ci riderebbero in faccia.
No, ci ho detto sono delle idee,
va benissimo,
sono
però
delle
insomma,
gocce nel mare,
ecco appunto,
chiaramente. Però questo potrebbe aiutare anziché invece
che
andare a togliere sempre i soldi.
Pannella, che dice?
No, noi transnazionali e transnazionali radiali dal 1948 abbiamo detto con Einaudi, con Togliatti, con Malagodi
Togliatti che c'entra, non è mai stato...
che la libertà è la partitocrazia del sistema della consulta della Corte Costituzionale delle puttane di regime. Mi sembra chiaro il ragionamento,
chiarissimo. Grazie a tutti voi che ci avete ascoltato, la Zanzara,
sì.
Caro Parenzo, ci sentiamo se siamo ancora qui, naturalmente domani 18:30.
Se ci saremo.
Ciao.
Se comunque lei le piace così, se le piace questo spettacolo qua, se le piace, va bene. Una vita per il cinema,
una vita per l'amore. Io preferisco quello alla droga, quello all'alcol, quello a tutto quello che ti pare, cioè non vai mai in overdose di figa, ragazzi, dai, diciamola com'è.
La patonza deve girare.